What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Bond. James Bond.
E siamo live anche questa sera. Ciao a tutti. Cominciamo a salutare Alessandro Verusca e Jack O'Lantern. Anche oggi abbiamo un ospite di eccezionale, di tutto rispetto, Marino Crisconio dell'Agenzia Spaziale Italiana. Lui è responsabile dell'ufficio programmi nazionali all'interno dell'unità di volo umano e microgravità. Quindi si occupa di vari programmi spaziali, però soprattutto quelli legati al volo umano spaziale. Con Marino ci conosciamo dal prima del 2000, no? Che era il programma Nina Mita.
Sì, dal 99-2000, sì, una ventina d'anni.
Quindi lo ringrazio di essere qui con noi, perché appunto quando in realtà questa tema qui nasce da una domanda di un ascoltatore sulla chat di YouTube, che diceva: ma tu che parli, io, ma l'esempio dello shuttle, spiega bene perché lo shuttle secondo te è una sola e così via. E allora ho chiesto a Marino per coprire la parte scientifica, anche programmatica dell'ASI, e poi a Marco Taddia per la parte fantascientifica. Come sapete, oscilliamo sempre tra la Soyuz, non necessariamente la Soyuz, e la Discovery, che è il futuro. Salutiamo nel frattempo Enrico Casari e Simone Leddi. Enrico è un afficionato che ci scrive dal Ghana, e da quello che leggo, pessime condizioni meteo, in piattaforma lagga troppo, perché lui fa un lavoro fichissimo che fa le infrastrutture petrolifere appunto in Ghana e sta sulle piattaforme petrolifere, quindi speriamo di avere
una mano. Ci vado anch'io,
Ti usano come testa per la trivella. Allora cominciamo. Marino, appunto, grazie mille di essere qui con noi.
Grazie a te di avermelo proposto.
Grazie, insomma, anche l'anno scorso Marina ha fatto una bellissima presentazione nell'ambito delle prospettive dello spazio che avevamo fatto poco prima di lanciare Mini EUSO. In particolare lui si è occupato di tutta la gestione dei vari esperimenti, poi ce lo racconterà per bene, dei vari astronauti, Paolo Nespoli e ultimamente Luca Parmitano, e appunto da Tor Vergata noi avevamo realizzato due esperimenti, cioè io con Mini Euso, Livio Narici con Altea Lidal e Arturo Moleti con Acoustic Diagnostics e insomma tre esperimenti su sei, tutti per canali diversi, perché poi Arturo veniva dall'ESA e così via. Quindi, da dove cominciamo? Mi dica lei.
Io comincerei dalla stazione spaziale, perché alla fine, diciamo, ancora oggi il presente dell'esplorazione umana resta la stazione spaziale, che è poi la cosa di cui personalmente mi occupo per la maggior parte del tempo da più di 10 anni. Ora, qui adesso vedete una bella foto della stazione, e che tra l'altro, anche se adesso giustamente viene data molta enfasi sul ritorno alla Luna che ci sarà nel prossimo decennio, comunque la stazione per ora i governi hanno firmato l'estensione fino al 2024, ma è molto probabile che venga estesa anche fino al 2028, per cui nella prossima decade in parallelo avremo da un lato il ritorno sulla Luna e dall'altro la prosecuzione delle attività della stazione.
E una è sicura e l'altra un po' meno, cioè la seconda sì.
Bisogna anche vedere le famose elezioni fra 20 giorni, cosa succede in America.
Sì. Beh, in realtà ora, il buon vecchio bei capelli non è che ha disintegrato la NOAA, però la NASA tutto sommato ha voluto la Space Force, ma insomma...
No, però è lui che ha accelerato così tanto, per cui è chiaro che la mera direzione è presa, però potrebbe essere che magari il programma prende, come dire, una tempistica più umana, perché alla fine i loro annunci sono molto molto sfidanti dal punto di vista dei tempi. Comunque, la stazione spaziale, diciamo, l'Italia ha un coinvolgimento particolare nella stazione, perché da un lato partecipa come stato membro dell'ESA, ovvero come uno degli stati membri dell'ESA che all'epoca, a fine anni 90, firmò l'accordo intergovernativo, perché l'ESA funziona che, a parte i programmi obbligatori che sono quelli scientifici, tutti gli altri vanno per sottoscrizione, per cui ogni stato membro decide a quali programmi vuole partecipare. L'Italia partecipò. Apro una parentesi, partecipò per vari motivi, uno dei quali è che c'era già un forte heritage nazionale sui moduli pressurizzati, abitabili, utilizzabili per sperimentazione scientifica. Perché all'ENEA Torino, negli anni Ottanta, per conto dell'ESA, aveva fatto lo Space Lab, che era un laboratorio che volava dentro lo Space Shuttle, e nel quale i cosiddetti mission specialist, perché all'epoca dello shuttle gli astronauti erano divisi in due categorie, quindi quelli che si occupavano proprio della missione, del volo, e quelli che facevano gli esperimenti scientifici. E quindi lo Space Lab stava quei 15 giorni e veniva usato a fare esperimenti di microgravità. Da quel progetto sono poi scaturiti nel tempo moduli simili, quali il Columbus, i moduli MPLM, e tutti disegnati per poter stare nella stiva dello Space Shuttle e per la stazione spaziale. Poi però l'Italia ha un secondo canale d'accesso, ed è questa la cosa che è interessante, ed è l'unica nazione europea ad averlo, perché sempre a fine anni 90 venne firmato tra Stati Uniti e Italia un cosiddetto memorandum of understanding bilaterale, che prevedeva che l'ASI, cioè l'Italia tramite l'ASI, la sua agenzia spaziale, avrebbe fornito 3 moduli pressurizzati, logistici, che dovevano servire per i rifornimenti cargo della stazione, volando appunto a bordo dello Space Shuttle, quindi andando, diciamo, avanti e indietro. E in cambio di questo, l'ASI avrebbe avuto diritto a una percentuale delle risorse NASA, quindi delle risorse americane, di utilizzo della stazione. Dove risorse vuol dire risorse per utilizzazione scientifica, quindi tempo astronauta, che è la risorsa più preziosa, massa da poter lanciare sui veicoli di lancio, volumi a bordo e ovviamente potenza elettrica, insomma, tutto quello che serve. Grazie a questo l'Asia ha potuto nel tempo portare avanti un suo programma nazionale di utilizzo scientifico della stazione. Quindi lo ha fatto, da un lato, facendo una, non con cadenza periodica, perché noi italiani non siamo bravi a essere, diciamo, precisi sui tempi, però...
Quasi periodica,
emesso bandi rivolti alla comunità scientifica per ricevere idee di esperimenti, e poi ogni esperimento prevedeva ovviamente un contratto per poterlo finanziare e in qualche modo gestire. E là si aveva anche il ruolo di, diciamo, di interfaccia nei confronti della NASA, perché poi spesso i ricercatori, magari era la prima volta che partecipavano a un programma spaziale, per cui non sempre un ricercatore ha dimestichezza con questioni di safety o, come posso dire, la documentazione tecnica. Sì, la documentazione tecnica che richiede la NASA per accettare l'esperimento e far andare avanti. E anche per questo poi l'ASI a un certo punto si è dotato di un supporto industriale per poter agevolare gli sperimentatori in questa fase che viene detta di integrazione a bordo.
Sì, perché questa, perché questa dell'accordo è, come dici tu, è una cosa che spesso viene trascurata, ma è fondamentale. Cioè, l'unica nazione che ha in cambio dei moduli, quindi comunque il governo paga i moduli e le ditte aerospaziali fanno quello, non fanno i missili, che tutto sommato mi sembra e comunque non c'è nessun interesse ad avere i soldi in pagamento di questo qui, molto più maggiore l'interesse appunto ad avere astronauti che volano, esperimenti che vengono fatti, perché il ritorno poi è di immagine o di
infatti stavo dimenticando la cosa più importante, che a parte le risorse a bordo, in cambio della fornitura dei moduli abbiamo avuto anche, per il decennio appena finito, 3 voli di lunga durata e 3 voli di breve durata di astronauti italiani. Il che poi ha consentito, come vantaggio collaterale all'ESA, di poter avere più missioni per astronauti europei. Perché, ovviamente, siccome l'Italia non ha un suo corpo astronauti, perché sempre a fine anni 90 quindi tutte le nazioni europee decisero di avere un unico corpo astronauti europeo, gestito dall'ESA a Colonia, ecco che anche queste missioni, diciamo così, ASI, quindi derivanti dal memorandum, vedendo la partecipazione di astronauti comunque dell'ESA, non dell'ASI, erano in parte gestite almeno sul piano della comunicazione, quindi la comunicazione nel senso degli eventi e quant'altro, in collaborazione fra ASI e ESA. Per cui, non solo, siccome l'ESA in qualche modo cerca di fare una certa rotazione fra le nazionalità degli astronauti per le missioni, di modo che tutti gli stati membri che partecipano e che hanno sottoscritto restano contenti, ecco che nello scorso decennio gli italiani hanno volato di meno come missioni ESA, perché tanto già avevano queste dell'ASI. E ultima cosa di vantaggio di questo memorandum, a me quando faccio queste presentazioni mi piace sottolinearlo, è che anche la parte di fornitura in realtà è stato un vantaggio, perché è vero che l'abbiamo pagata, però abbiamo comunque mantenuto in Italia l'expertise della progettazione e costruzione di moduli pressurizzati abitabili, che è il motivo per cui Alenia poi ha, per esempio, vinto avuto la commessa da NG per fare la struttura del Cygnus, che è uno dei due veicoli cargo che arrivano alla stazione, e adesso avrà un ruolo comunque di primo piano nella partecipazione europea al programma Artemis.
Che è quello per tornare sulla Luna.
Esattamente, quello per tornare sulla Luna. Quindi c'è stato un doppio vantaggio, sia dal lato, diciamo, di preservare e accrescere le competenze industriali nazionali, sia dal lato di poter mettere la comunità scientifica italiana in condizione di poter fare esperimenti di microgravità o, come fai tu Marco, di radiazioni a bordo della stazione.
Tra l'altro credo che si stia pensando di fare un accordo simile anche per il programma Artemis sulla Luna, cioè di risorse in cambio. Sì.
Proprio pochissimi giorni fa è stato firmato un accordo, non so se è un accordo,
infatti hanno firmato l'accordo.
Sì, un accordo, diciamo, multilaterale fra Stati Uniti e un certo numero di nazioni che stanno.
No, l'Italia, diretto con l'Italia.
Però aspetta, c'erano anche altre nazioni, non era solo l'Italia, ce n'erano anche altre. Quindi sì, finirà che anche, cioè, fortunatamente, anche adesso in Artemis l'Italia avrà un doppio ruolo, perché l'ESA partecipa come ESA, quindi sarà comunque partner della NASA in Artemis. E però in aggiunta l'ASI fornirà qualcosa, e da probabilmente un modulo da far atterrare sulla Luna, diciamo un modulo abitativo e un sistema di telecomunicazioni lunari. Però è tutto molto preliminare, diciamo, per cui poter, cioè, nel senso che i dettagli non è che non si sanno, e ancora non esistono, quindi ancora si è in una fase
il razzo missile, per tornare al titolo, non ce l'abbiamo, cioè l'umanità dopo il Saturno 5 ha perso la tecnologia, o comunque la capacità teorica, se c'è, ma la capacità reale di mandare gente sulla Luna, perché ricordiamolo, la stazione spaziale sta a 400 chilometri di distanza e la Luna sta a 384.000 chilometri, insomma c'è un fattore 1000 nella distanza, che è meno della distanza Napoli, Napoli-Milano, Roma-Milano, come altezza della stazione spaziale, quella che si chiama orbita bassa. Mentre per andare sulla Luna, soprattutto, bisogna uscire dal campo gravitazionale terrestre, e quindi però andare sono 2 giorni di viaggio. Quindi è proprio un altro tipo di razzi, appunto, ci vuole il Saturno 5 o qualcosa del genere, cioè un oggetto alto 110 metri, e quello russo che era l'N1 era anche quello un centinaio di metri, anche se poi, eccolo qua, non c'è mai arrivato, ma insomma è tutta un'altra scala, sia rispetto allo shuttle che rispetto al Dragon e così via. Infatti,
però è bello questo qua russo, cioè ha un suo stile, un suo fascino questo razzo, che
questo, sì, tra l'altro trasportarlo sul treno, eccetera. Peccato che Korolev fosse già deceduto, e quindi poi alla fine non riuscirono mai le prove statiche, cioè quello che faceva il Saturno 5 c'era solo 5 motori, questo ne aveva 30 sincronizzati, era una cosa complicatissima, e non fecero mai le prove statiche, quindi poi e poi ovviamente in perfetto stile sovietico, una volta che gli astronauti americani erano andati sulla Luna, i sovietici dissero no, ma non ci volevamo, ma non ci siamo mai voluti andare sulla Luna, nascosto tutto fino a...
Marco, se mi permetti, ho trovato l'articolo sul sito dell'ASI riguardo l'accordo con la NASA. Praticamente non dice assolutamente nulla, ma dice solo firmata a Washington al margine della 70ª conferenza astronautica internazionale. L'Italia è il primo paese europeo a raggiungere questa intesa con la NASA, che porterà importanti ritorni scientifici ed industriali. Il resto dopo sono complimenti, felicitazioni, via dicendo, quindi non ci sono altri dettagli.
Allora poi dopo qualche giorno è uscita un'altra news in cui si parlava del fatto che sto facendo confusione, perché c'è stato appena un accordo sui principi in base ai quali portare avanti il programma Artemis come programma internazionale. Poi magari dopo lo vedo sul sito dell'ASI, e se lo trovo
lo mettiamo in descrizione dopo, magari.
Perché in generale poi l'accordo principale è sempre vuoto, no? È per il futuro dell'umanità. E poi gli accordi attuativi sono quelli specifici, devono essere più vaghi possibile, perché poi non sai mai esattamente che ci fai a mettere dopo. Quindi...
No, tornando a questa cosa che dicevi tu del missile, il razzo che da anni stanno sviluppando negli Stati Uniti come erede del Saturno 5, che si chiama SLS, il volo inaugurale viene continuamente rimandato, ed è stato ancora rimandato, adesso è previsto, se mi ricordo bene, per il 2021. Allora, mettendo assieme questo fatto e il fatto che solo pochi mesi fa SpaceX ha portato sulla stazione spaziale per la prima volta degli astronauti, e quindi dopo il pensionamento dello shuttle del 2011 di nuovo un veicolo americano ha portato astronauti americani in orbita, queste due cose messe assieme rendevano veramente poco credibile gli annunci trampiani di dire nel 2024 torneranno gli americani sulla Luna. Nel
2024 io pago la cena di Fantascientificast, nonché a voi, se che sto contento, ma se l'uomo torna solo nel 2024, però vi pago la cena a tutti. È registrato, sta su YouTube, quindi potete incassare questo biglietto, ma non è credibile.
Non è credibile, certo, sono convinto che c'è questa intenzione e si farà, però magari sarà nel 2026, 2027, cioè ci vorrà il tempo che ci vorrà.
Anche perché prima c'è il Gateway, no? L'idea, una delle idee, che però anche quella non è completamente consolidata, è di mettere una stazione spaziale in orbita attorno alla Terra.
Cioè il Gateway in realtà come progetto nasce prima del ritorno sulla superficie lunare, perché un po' di anni fa gli Stati Uniti volevano fare solo il Gateway, sulla superficie non volevano tornarci. Adesso mi hanno messo assieme le due cose, poi pochi mesi fa sembrava che volessero prima tornare sulla superficie e il Gateway farlo dopo. Quindi non si capisce. Questa è, sì, è una, avevo messo questa figura nella presentazione dell'anno scorso, perché c'è nella Global Exploration Roadmap, che è il prodotto di un forum internazionale di cui fanno parte tutte le principali agenzie spaziali del mondo, inclusa l'agenzia spaziale cinese, ecco lì ancora la Cina ci sta, così come ovviamente la Russia, l'India, la Corea e tutti i partner storici della stazione spaziale, inclusa anche le agenzie spaziali europee principali, quindi italiana, francese, tedesca, inglese, eccetera. Qui si vede come l'obiettivo è Marte, perché questo forum nasce per condividere roadmap, diciamo, programmatiche, tecnologiche e informazioni per avere una visione comune che abbia come, si dice, horizon goal, quindi obiettivo di medio periodo, mandare un uomo su Marte. E in mezzo si vede praticamente la Luna con i programmi lunari. E poiché l'ultima Global Exploration Roadmap è stata pubblicata inizio 2018, quando ancora Artemis non esisteva, pochissimi mesi fa abbiamo fatto un supplemento a questa GER per descrivere meglio le novità del programma lunare, che per gli Stati Uniti adesso è diventato molto importante e nessuno lo dice questo, non viene detto neanche in queste riunioni che facciamo, che poi sono anche in parte informali, ma l'impressione è che si sia agli inizi di una nuova competizione come negli anni 60, cioè che comunque gli Stati Uniti vivano questo ritorno sulla Luna come il recupero di una supremazia spaziale nei confronti del loro nuovo competitor, che non è più l'Unione Sovietica, ma è la Cina.
Ma è bellissima questa cosa. La guerra fredda, che anche citano qui tra le... Eccola qua, Enrico Casari, e la guerra fredda che periodo. Ora, io sono sempre stato un grande fan della guerra fredda, ma non per il contesto delle bombe nucleari, ma per
i soldi.
Per i soldi, e perché sennò sulla Luna non ci saremmo mai andati, perché non c'è un motivo ancora economico. La fantascienza citava l'elio 3 per la fusione nucleare, ma quella non c'è, e quindi tornare sulla Luna, sulla superficie lunare, non ha alcun senso, a parte che è fighissimo per la scienza, ma della scienza non gliene frega niente a nessuno. Infatti il Gateway era utile, perché se tu devi andare su Marte ti conviene mettere la tua astronave sul Gateway, poi lanciarti dall'orbita lunare verso la Terra e accelerare andando verso la Terra e poi andare su Marte, quindi dal punto di vista orbitale è il posto ideale. Se parti dalla superficie, parti già di nuovo dal pozzo gravitazionale. Però
infatti, effettivamente... fino a qualche anno fa, l'istituto NASA ha trovato questa informazione che il Gateway doveva essere una specie di avamposto da cui poi partire per Marte, magari con veicoli assemblati lì, assemblati proprio attaccati al Gateway. E quindi diventava una specie di stazione intermedia.
Sì, era come la spazio 1999, ti ricordi che c'era la base attorno alla Luna, che era per la sonda Meta, e quindi c'era questa base che lì lanciavano le sonde interstellari, ovviamente, perché era fantascienza, però appunto dal punto di vista orbitale ha molto più senso andare lì, cioè tu porti i tuoi moduletti, via via fuori dal pozzo di gravitazione terrestre, perché poi c'è questo effetto che è l'effetto dell'effetto Oberth, no? Che a parità di carburante speso guadagni tanta più energia che tanto più sta andando veloce. E si fa il conto, questo ve lo risparmio perché sono buono, se no c'ho slide di quando faccio il corso di Space Instruments. Però appunto, quindi cadendo verso dalla Luna verso la Terra, accelerando in prossimità del perigeo, si guadagna molta più energia per carburante speso. C'è Guido che cita Elon Musk. Credo che Elon Musk abbia grande merito nel rinnovato interesse alla corsa allo spazio. Tu come sei, Marino?
Elon Musk è molto molto in gamba, però la mia impressione è che lui abbia due nature. Una, che quella più concreta, parlo solo delle sue attività in ambito spaziale ovviamente, non del resto delle cose che fa da imprenditore. Una che è più concreta è che appunto SpaceX, e che di fatto SpaceX è la prima industria privata americana a cui la NASA ha consegnato,
commissionato?
Sì, commissionato, esatto, commissionato un servizio, diciamo così, spaziale chiave in mano, perché fino a tutti i programmi precedenti i contractor lavoravano gomito a gomito con gli ingegneri della NASA, e di fatto era tutto NASA, per cui è vero che per lo Space Shuttle c'erano la Boeing e altre aziende statunitensi, però comunque era un programma NASA in cui il rischio lo sosteneva la NASA, se c'erano degli extra costi li pagava la NASA. Con SpaceX loro hanno praticamente, come quando un'azienda esternalizza e quindi paga l'ITER di fare pulizie, poi sono affari suoi quanto guadagnarci e quanto perderci. E questa è l'anima, diciamo così, seria di Elon Musk. Poi c'è l'anima più futuristica, quando dice che vuole colonizzare Marte nel giro di pochi anni, vuole mandare astronavi piene di centinaia di persone. Ma secondo me questo, cioè, io non lo vedo possibile, né realistico, ma secondo me lui neanche davvero lo pensa. Però è servito a costruirgli una certa immagine, ecco.
Cioè, diciamo che Elon Musk fa queste sparate incredibili per cercare di ottenere quel qualcosa in più, ecco, secondo me.
Eh sì.
Beh, c'è il marketing, cioè nella sì, questione...
Ha lanciato la Tesla,
però quello è geniale. Cioè,
è geniale, certo.
Anche perché, appunto, poi i danni per tornare allo shuttle. Lo shuttle, ricordiamolo, ha fatto 14 morti in due incidenti, peraltro completamente evitabili. E poi, appunto, c'è questo documentario sul Challenger che è fatto
che è molto bello.
È fatto abbastanza, io ero prevenutissimo, anche perché poi è fatto dalla scuola, non so se di J.J. Abrams o di quell'altro, di Kurtzman, la Bad Robot, però è fatto bene. Però quello che non dice è che era la concezione dello shuttle che era sbagliata, cioè mentre il Saturno V era fatto per andare sulla Luna, e tra l'altro progettato e disegnato dalla NASA, lo shuttle, i pezzi erano fatti dalle aziende con quello che c'era, sotto una supervisione NASA, ma soprattutto doveva far tutto il contrario di tutto, cioè mandare la gente nello spazio, mandare il cargo nello spazio, mandare i satelliti militari nello spazio e soprattutto mandare cargo e gente insieme non ha alcun senso. Cioè prima del Challenger metteva a repentaglio la vita di astronauti per mandare un satellite militare, cosa che non ha proprio alcun senso.
Certo.
No, però mi sembra strano, perché comunque mi sembra che il Saturno V avesse la possibilità di carico, se non fosse stato mandato sulla Luna, cioè lo Skylab l'hanno tirato su proprio col Saturno V, quindi nel 72. Mi domando perché a quel punto era comunque intermedio, lo potevano usare. Poi il rientro del carico, quello poteva essere un altro problema, sì. Però, lo Space Shuttle è l'unica cosa che ha, secondo me, è che è figo. Il primo aveva il nome Enterprise. Quindi
sì, quello vale pure, però insomma non i 14 morti.
No.
Però appunto, ecco, il Saturno V, questo qui era il terzo stadio del Saturno V, riconvertito a fare lo Skylab, come hai detto giustamente tu, e questo è un terzo del volume abitabile di tutta la stazione spaziale, un terzo o un quarto, a seconda di come fai il conto. Quindi, appunto, usando gli altri due Saturno 5 che poi sono andati nel museo, avremmo potuto avere una stazione spaziale a una frazione del costo. Però lì il motivo, immagino, Marino, fosse di tipo più che politico che economico, cioè nessuno aveva più interesse poi a mantenere.
Sì, ma io ricordo che all'origine dicevano che la novità dello Space Shuttle era il fatto che fosse riutilizzabile, che atterrava come un aereo, e quindi in questo modo praticamente si sarebbe dovuto risparmiare rispetto al concetto del Saturno 5, in cui tu lanciavi decine di tonnellate per poi quindi far tornare indietro sulla Terra poche centinaia di chili. Però poi di fatto non è stato così, perché ogni missione shuttle costava tantissimo, perché doveva essere sicura per non mettere a rischio la vita degli astronauti, cosa che, come hai detto tu, invece più due volte non ha funzionato, e perché alla fine è un sistema molto molto complesso.
Perché ammortizzavano i costi solo se avessero fatto 20 lanci. Qui ci sono alcuni numeri, appunto, veniva fuori
20 lanci all'anno,
all'anno. Sì, scusa. Quindi il Saturno 5 è costato 6 miliardi di dollari tra il 64 e il 73, e quindi attualizzato, vuoto per pieno, eccetera, eccetera, veniva 1 miliardo e 100 di dollari al lancio, di cui 110 milioni, quindi un decimo per il veicolo. Perché appunto poi la NASA, qualunque costo, cioè la stampante, il toner, eccetera, va tutto a finire il costo del lancio. Lo shuttle alla fine costava 500 milioni di dollari al lancio, poi non ci vedo più.
450 milioni all'anno. 50
milioni. Perché appunto non hanno ammortizzato i costi. Cioè loro, l'idea loro è di fare veramente la spoletta su e giù 20 volte l'anno. Questo non è mai successo.
Non è mai successo, infatti.
L'unica volta che ci hanno provato, ci hanno rimesso il Challenger, perché hanno detto dobbiamo volare, dobbiamo far vedere così, e quello ha avuto i suoi bei problemi con le guarnizioni. Quindi...
avevano problemi di anche lì per i politici, perché loro dovevano continuare a lanciare. Dicevi, Marino, volevi tornare?
No, volevo tornare con una questione che abbiamo lasciato qualche minuto fa della Luna, che sì, dal punto di vista orbitale il Gateway dà un vantaggio rispetto a Marte. Però il vantaggio che dà la superficie è dal punto di vista del, come posso dire, dell'imparare, del fare esperienza, perché essendo Marte lontano 6 mesi di viaggio, è impensabile lanciare degli astronauti. Cioè gli astronauti poi una volta che arrivano ci devono stare più o meno un anno per quelle che sono le finestre di lancio.
È come Marco ha appena fatto il video sul Giappone, dice se vai in Giappone almeno devi starci 10 giorni, anche lì vai su Marte, ma puoi vedere un po' in giro e fa qualcosa.
E quindi vuol dire che quando si andrà su Marte si andrà direttamente con l'idea di una base, magari una base piccola, ma comunque di una base. Ora, avere una vera base su un corpo celeste diverso dalla Terra, e quindi gestire tutti gli aspetti di logistica, di salute degli astronauti e compagnia bella. Un conto è farlo sulla Luna a 2-3 giorni di distanza, un conto è farlo su Marte a 6 mesi di distanza, per cui da questo punto di vista il ritorno sulla superficie lunare con l'idea di fare, come posso dire, effettivamente c'è l'idea di fare una base, perché loro Artemis l'hanno diviso in 3 fasi, prima Boots on the Moon, che vuol dire rimettere i piedi sulla Luna, in cui avranno solo come se fosse dei caravan per stare, qualcosa del genere. Non c'è neanche subito, costruiranno una base, però prima o poi la base la faranno. E ci sarà la possibilità per gli astronauti di vivere e lavorare sulla Luna per periodi, magari non permanentemente, però per periodi anche lunghi. Tutto questo sarà sicuramente utile per poi, come dire, imparare che significa fare questo e poterlo poi replicare nel decennio successivo su Marte.
C'è anche una considerazione da fare su Marte, perché la Luna è a 2 giorni e a pochi secondi di comunicazione, ma Marte è a 20 minuti di comunicazione. Sì. Cioè, quindi se succede qualche cosa, magari è già esploso tutto. Sì, cioè è già esploso tutto quando te lo impari sulla Terra, capito? Cioè, già finito di. Cioè...
Vabbè, non che poi fa niente, un secondo, 20 minuti non cambia nulla. Però è vero, cioè c'è tutta. Perché tutti e due i corpi celesti non hanno campo magnetico, quindi sono esposti alle radiazioni sia solari che galattiche. Quindi in entrambi i casi tu metterai questa mobile home tipo americano, per terra o sulla, insomma, sul suolo lunare, e poi dovrai probabilmente ricoprirla di sassi, polvere lunare in maniera da schermarti. Però effettivamente sono attività che non i russi stanno portando avanti oramai da decenni, gli MPP, questi programmi di isolamento in cui loro vivono in questa simulazione di base spaziale anche per 500 giorni e così via. Quindi sì. Però non è certo la stessa cosa.
Cosa, perché tu lo sai che se apri la porta stai sempre sulla Terra.
Sì, nel dubbio, qualunque cosa.
Cioè, diciamo che simulano l'isolamento, però non simulano la distanza. E secondo me, sul piano, diciamo così, psicologico, conta tanto l'isolamento, cioè il fatto di stare in poche persone nello stesso spazio piccolo per molto tempo, quanto la distanza, cioè la consapevolezza di essere lontani dalla Terra.
Sì, però stai sulla Luna, pure non rompere, cioè voglio dire,
ma loro... Scusate, per fare questi test non si potrebbero usare delle qua direttamente sulla Terra sottomarine, cioè non so, anche a non so, 2 chilometri sott'acqua, poi
no, perché qua lì per decomprimerti veramente è peggio. No, in realtà li fanno o in questi istituti o anche nelle grotte, spesso li fanno anche isolamenti sulle grotte. Anche l'Antartide è molto simile, c'è questo russo che sicuramente conoscete la storia, che si è operato da solo l'appendicite, perché era il medico della base che ci ha avuto l'appendicite.
Se non mi sento male, queste cose fanno impressione.
Ma i russi sono spettacolari. C'è Thierry Herde che cita appunto l'incidente del Challenger e dice: ci ha messo
la maestra
Christa McAuliffe. Si sarebbe potuto sperare che questa batosta d'immagine potesse servire a invitarne altre. In realtà, poi non fu così per il Columbia, dove però almeno la minima consolazione è che quelli del Columbia almeno sono stati nello spazio, cioè a parità di tutto, questi altri hanno fatto 10 secondi. E poi sul Challenger avrebbero potuto mettere lo blò di espulsione che hanno messo dopo, perché avrebbero detto, perché questo magari forse non tutti lo sanno, forse avete visto il documentario, ma ne accenna poco. Loro non furono uccisi dall'esplosione, loro morirono o per asfissia, perché l'orbiter, la navetta si spezzò in 3 parti e loro stavano avanti e l'ossigeno stava dietro, e quindi morirono per asfissia, anche se uno degli astronauti fu trovato con le maschere di emergenza tipo quelle dell'aereo, e sicuramente morirono per l'impatto sulla superficie del mare. Quindi poi dopo misero questo oblò di emergenza, in cui poi mi spiegava Christer Fuglesang, il collega fisico e astronauta, quindi non è purtroppo collega in quanto astronauta, ma che c'è questo palo in cui loro dovevano in qualche maniera scivolare per non andare a sbattere sull'ala. Però poi dopo fu messo questo meccanismo di espulsione, proprio basandosi sul fatto che sarebbero potuti salvare sul Challenger. Quindi è abbastanza triste. Come
c'è anche da dire che il Challenger aveva il problema di avere i motori allo stato solido, che per lanciare delle persone secondo me sono la cosa meno sicura che ci possa essere. Poi
no, ma quelli erano sicuri, però non li devi lanciare quando è congelato. È come se ti dice tua madre, dice guarda, non correre quando è ghiacciato, e tu dici sì mamma, io per primo, e però non si fa. Poi ovviamente quando ci sono le scorie nucleari, quando c'è la Luna, ovviamente Guido e tutti, basta che non mandiamo le scorie nucleari sulla Luna, sempre citando Spazio 1999. E anche qui è un'altra citazione di Yamato, di Thierry Herde, perché sulle scorie nucleari spedite sul Sole. Però questo, scherzi a parte, è un dibattito che si è fatto. Cioè, se per rimuovere scorie nucleari era possibile lanciare nello spazio che è radioattivo di suo. E in pratica si è concluso che no, non si può fare, perché il rischio di perdere un cargo di questi contaminerebbe un'area a caso, e quindi non è fattibile. Però vediamo che anche...
Ma sempre per il concetto che il rischio zero non esiste, questo
sì. E poi comunque no, appunto tu citavi prima che per fare un esperimento spaziale una delle cose che devi fare è produrre una quantità di carta in vereconda, grosso modo 10 volte la massa che tu lanci, oppure vai con i russi, che noi la figata è che dagli anni 90 noi sempre con i russi abbiamo fatto. Devi fare un sacco di carta comunque, però direi quanto sarà, un fattore, un terzo, un quinto della carta che devi fare con la NASA.
Penso di sì, e di meno.
Cioè con i russi c'è tutte le qualifiche, sono severe, devi fare eccetera eccetera, però non c'è proprio paragone rispetto al delirio Perché poi il delirio perché? Perché poi non è che quello ti mette al sicuro, cioè ci sono una matita di carta e poi in un caso c'è l'ori, nell'altro caso c'è la gomma piuma che ti sfonda l'ala, oppure anche altri esperimenti che, tipo il Tethered, che era l'idea di Colombo, se non sbaglio, del satellite al filo, che una volta non si estese il cavo, nell'altro caso c'era un ingranaggio che sbatteva, eccetera, eccetera. Cioè poi a un certo punto, non, come dici tu, non c'è rischio zero perché poi produci solo carte per dire la colpa è di Marco Taddia. Che va benissimo, però poi non.
Ma c'è pure, mi ricordo che sonda era, una che si è schiantata su Marte perché hanno fatto confusione fra miglia e chilometri.
In metà usano le Imperial Units, e poi noi siamo di Roma. Se c'è un impero è quello, quelle sono le colonie, quelli british. Gli americani sono le colonie delle colonie, quindi sì, esamano le pounds per square inch, appunto miglia nautiche, miglia eccetera eccetera, e poi nessuno lì aveva convertito uno dell'altro, perché poi quella è l'altra cosa critica ovviamente, cioè l'interfaccia. Perché poi ognuno nel pezzo di software, un pezzo di hardware, la spina, eccetera, eccetera, poi è lì che si... Infatti poi della stazione spaziale ci sono tutti i simulatori a terra, identici in tutto e per tutto, proprio per fare questi test qua. Altrimenti appunto rischi questa qui del Mars Polar Lander, mi pare. Ma anche Ariane 5, ti ricordi che, che usava il software di Ariane 4, solo che andava su... pagato come nuovo, perché pure i francesi... E andava su più velocemente, quindi il numero era troppo grande, quindi ha fatto floating to integer overflow e quindi ha cominciato
vero.
I russi però c'hanno il Proton, di nuovo anche lì, se andate cercatevi il Proton che lo lanciano e poi comincia a invertire la cosa, perché il russo ha montato l'accelerometro al contrario, ora questo accelerometro era fatto per non entrare, però lui ce l'ha fatto entrare a martellate, questa è una storia vera. Non è
quello che hanno sbagliato a montare il pezzo perché sono partiti dalla nuova base?
No, quella è un'altra cosa ancora. No, qui hanno montato l'accelerometro a forza di martellate. Sai, il proverbio dice: se non entra, usa un martello più grosso. E quello così ha fatto. E quindi, quando quello il Proton non si ritrovava per niente, eccolo qua. Infatti, Raffaele Di Palma, i nostri commenti arrivano un po' dopo, ma pure i Proton con i sensori al contrario. E poi Verusca, appunto, pollice e piedi, ma dai, barbari, infatti.
Alla fine il paradosso è che quando la struttura, diciamo, di documentazione è troppo grossa e complessa, ognuno si fa il suo pezzetto e sta tranquillo, ma magari manca, come posso dire,
un collegamento tra
i supervisore, uno che ha la possibilità di vedere facilmente tutto e capire se c'è stata la grande cappellata.
Esatto, il program manager, il technical manager che deve, però deve avere anche la possibilità di...
Se la cosa è troppo grossa, come fai a vedere tutto? È impossibile, quindi l'errore ci può stare. Ognuno sente tranquillo il pezzo suo.
Lo dico per esperienza diretta, spesso quando tu sei lì a fare le cose le fai al volo e anche il project manager non ha il tempo, soprattutto perché non hai i disegni sotto mano prima di fare la cosa, quindi più di una volta il project manager dice sì, ma se io li avessi visti prima forse me ne sarei reso conto, ma avendoli visti il giorno prima non ce la fai.
Difatti, dalla regia Simone cita la buona vecchia Polyus, cioè la vera stazione da battaglia russa, che doveva essere fu lanciata su Energia, che era il vettore fatto per lanciare il Buran, che era lo shuttle russo, però era più furbo del sistema di lanciamento dello shuttle, perché appunto era in grado di lanciare anche cargo in maniera automatica.
Autonoma.
E appunto il Polus era una stazione da battaglia perché aveva anche regolless cannons, c'era cioè tutta una serie di cose, però anche in questo caso montarono storti giroscopi, quindi là ci andò perfetto, ma anche questa fece un doppio giro e ricadde nell'atmosfera. Sempre sul sistema metrico decimale, Enrico De Anna dice ci sono due tipi di paesi, loro, cita gli americani, quelli che usano il sistema metrico e quelli che sono andati sulla Luna. Però, vabbè, diciamo che appunto lui cita anche la guerra sul Vietnam, ma insomma, sì, saranno anche andati sulla Luna, però appunto poi hanno fatto pure 14 morti in maniera abbastanza insulsa. I russi hanno fatto nello spazio, hanno fatto solo 4 morti per la cronaca, che poi non è una gara, intendiamo, però il primo fu il povero Komarov che sulla prima Salyut morì perché c'era 200 errori, fu una cosa veramente cronaca di una morte annunciata, e poi altri 3 quando nel programma Salyut, però fecero 400 morti in 2 o 3 incidenti a terra, anche quelli poi sparsi nel corso degli anni per tenere segreta la cosa, perché appunto c'è l'R7 di Nedelin, se siete amanti di queste cose c'è anche il video dell'incidente su YouTube, perché appunto dovevano lanciare questo razzo e poi esplose sul pad quando questo generale Nedelin ordinò a tutti andate, riparatelo, e nonostante appunto in violazione di tutte le norme di sicurezza. Quindi Simone chiede perché è finita giù. Allora, probabilmente è stata la gravità a farla cadere sulla Terra, non abbiamo la certezza, però scherzi a parte, è perché montarono a storto il giroscopio, quindi anche lì lei fece un giro di 360 gradi invece che 180, e quindi quando si trattò di accendere i motori, invece di innalzare l'orbita, li abbassò. Però andò anche bene, perché appunto era l'87, era la perestroica, Gorbaciov aveva bisogno di tutto tranne che la stazione da battaglia in orbita attorno alla Terra. C'aveva il laser, però stile morte nera, un megawatt impulsato, quindi insomma c'era tutta una serie di cosette molto molto russe. Comunque, diciamo, da questo punto di vista il futuro dello spazio, il passato e il futuro, è comunque passata la Guerra Fredda, è stata di collaborazione, no? Russia.
Sì, sì. Devo dire che fino a pochi anni fa, diciamo fino a prima delle elezioni di Trump, sembrava che Luna e Marte sarebbero stati fatti in una cooperazione internazionale allargata. E uno degli scopi di questo ASIC di cui parlavo prima, di questo forum che poi conduce la Global Exploration Roadmap, era di allargare la cooperazione nell'ambito dell'esplorazione umana a quegli stati, a quegli agenzie spaziali che non facevano parte della partnership della stazione spaziale, quindi principalmente tra quelli grandi la Cina, perché in effetti nella stazione spaziale la Russia c'è. Solo che adesso tutto questo si è raffreddato, poi come dicevi tu prima, un po' scherzando e un po' no, c'è da vedere dal punto di vista dei programmi spaziali se è più vantaggiosa una competizione o una cooperazione a tutto tondo. Però io sarò un po' idealista, però a me l'idea della cooperazione piaceva di più, anche perché se tu metti assieme più budget, più risorse, diciamo così, economiche, anche tecnologiche, puoi fare cose più grandi, più complesse. Chiaro che sarebbe servito, sempre secondo me, comunque un cambio di mentalità, che per esempio la stazione spaziale è una bella cooperazione, ma c'è comunque una serie di duplicazioni, nel senso che ogni partner si è voluto fare il suo centro di controllo, il suo centro astronauti, ognuno vuole avere la sua cosa. Se tu fai un programma importante di base lunare, di base marziana, cioè non c'ha senso avere duplicazioni, quindi decidi, per dire, dove metti un centro di controllo, magari ne fai due per ridondanza in due nazioni diverse. Però non solo, la scienza magari la gestisci in modo unitario, hai bandi internazionali con commissioni per fare la peer review fatta da scienziati dei vari paesi, e non che dividi le risorse tipo condominio come sulla stazione spaziale. Non lo so, cioè secondo me sarebbe stato bello immaginarsi una cosa del genere, però per quello che si vede oggi non sarà così.
Ma adesso Marco hai
scusa, dico, è stato un esempio di collaborazione notevole, perché appunto poi ha consentito di passare soprattutto una serie di problemi, appunto il ritiro dello shuttle da parte degli americani, e i russi hanno supplito in deroga proprio per tutti i problemi. Adesso citavano anche qua il buco della Soyuz, il buco Raffaele cita anche il buco della Soyuz, e poi adesso c'è un altro buco credo nello Zvezda, quindi avere i sistemi ridondati permette in qualche maniera di supplire a tutte queste mancanze, altrimenti credo che la Russia non sarebbe mai sopravvissuta senza il programma Mir Shuttle, che appunto negli anni 90 c'era una grossa, anche poi la NASA pagò i primi due moduli americani russi che erano, e viceversa, dopo il ritiro dello Shuttle gli americani non, cioè erano solo i russi e i cinesi in grado di mandare la gente nello spazio. Quindi da questo punto di vista hai perfettamente ragione, senza la collaborazione tra più sistemi ridondanti indipendenti, perché poi ci fu la Progress, che era il cargo, ti ricordi che si perse un paio di Progress, una forse, e quindi dovettero sospendere temporaneamente il rifornimento della stazione spaziale e li mandarono su col Dragon e col Cygnus. Quindi se si riuscisse a fare lo stesso per la Luna,
cioè immaginassi un'unica grande base lunare internazionale con il contributo americano, russo, cinese, europeo, eccetera, giapponese, piuttosto che quello che sarà, che ci sarà da un lato una base cinese, che poi se la faranno da soli, perché poi anche questa è una cosa strana, nel senso che sembra che tutti gli altri, sembra Cina contro il resto del mondo, non so come dire.
Vabbè, perché se lo possono permettere, quello chiede Guido, si sa che programmi hanno i cinesi per la Luna, loro vogliono tornare, cioè loro hanno fatto due. Stanno un po' indietro, onestamente, perché le loro stazioni spaziali erano come le Salyut dell'epoca, cioè il disegno è molto
simile. Gli anni 80.
Sì, il disegno è molto, perché loro sono andati a studiare in Russia, ma non è un segreto, sono andati a studiare in Russia, il disegno è quello che loro chiamano Palazzo del Cielo, che è la stazione spaziale, un modulo grosso tipo Salyut, agganciabile ad altri, ma al momento ne hanno fatti due, e poi le Soyuz, che è la nave del cielo, anche lì, che hanno fatto vari voli, tutti di estremo successo, però da lì ad arrivare a un oggetto tipo la Mir e o la stazione spaziale e o andare sulla Luna, ce ne corre, però sono perfettamente in grado di farlo se lo vogliono.
Però io penso che in parte loro volessero farlo anche per entrare nel club, e per entrare nel club e poi magari cooperare. Cioè magari la loro intenzione, forse, ma non lo so, non ho proprio idea, però si può immaginare che fosse la loro intenzione non era di essere autarchici, ma era di poter cooperare con Stati Uniti e Russia un po' più alla pari e non da fratello povero. Quindi l'unico modo di cooperare alla pari era anche loro lanciare un astronauta, anche loro avere una piccola stazione spaziale.
Cioè non come l'India, praticamente.
Ma soprattutto non come l'Europa. Perché sì, l'Europa investe tanto nello spazio e fa tante cose belle, però per il fatto di non avere un suo sistema autonomo per lanciare astronauti, di fatto nell'esplorazione umana è sempre un passetto indietro. E deve a forza allearsi con qualcuno che
mi sembra che l'ESA sia alleata un po' con tutti, cioè cerchi di avere buoni cinesi, sì, russi, e quindi
è vero. E anche là sono curioso di vedere quanto potrà continuare a farlo, perché se le cose di contrapposizione tra Stati Uniti e Cina si mettono sempre in modo più netto, così come sembra in questi mesi, a quel punto ognuno dovrà scegliere con chi stare, cioè non si potrà più.
Noi siamo maestri per il piede in due staffe. Poi però, tra l'altro, no, in realtà onestamente con l'ASI noi abbiamo avuto, a parte collaborazioni con i russi e poi collaborazioni con gli americani, l'Altea, l'IDAL, con Livio, eccetera, e poi anche con i cinesi, con XES-1, e adesso stiamo facendo XES-2 con la Cina, che è questo satellite per Mirko Piersanti per i terremoti. Quindi tutto sommato, anche se poi ci sono queste regole che tu non puoi usare certi chip e certe cose per motivi di importazione, in realtà la posizione dell'Italia, sia dell'Agenzia Spaziale Italiana che degli enti di ricerca, è stato che fino adesso si è riuscito a portare avanti un po' tutto. Per il futuro potrebbe essere più complicato. Ci sono i Wikileaks, ti ricordi i Wikileaks di Agile, che doveva essere lanciato col satellite, col razzo indiano, e gli americani lo volevano boicottare, quindi anche lì...
Sì, è vero, ci furono dei problemi.
Hanno fatto dissaldare proprio, gli hanno fatto togliere proprio le FPGA, i chip. Infatti Verusca chiede, cioè Space Force non è una parodia, ma è fantascienza seria? Oppure non è fantascienza proprio, aggiungerei io. L'hai visto Space Force, quello su Netflix? Quella è una parodia, ma insomma...
Io no,
Io ovviamente sì, e posso dire che è una parodia inverosibile, ma più che ad una forza spaziale che deve difendere gli Stati Uniti e quindi la libertà dell'universo, direi che è una presa in giro del presidente degli Stati Uniti, l'attuale presidente ancora per 20 giorni, poi si vedrà. Però sì, sono molto belli i cinesi, cioè come vengono descritti i cinesi nella Space Force è veramente bello, perché sembrano delle sagome, o comunque vengono già descritti come se fossero avanti, molto più avanti di quello che realmente sono nell'esplorazione spaziale, ecco.
Però appunto lì in tema comico, ma neanche troppo forzato, sì. Tratta proprio il tema che diceva Marino, cioè non è chiaro in una futura esplorazione lunare se si farà un po' tutti contro tutti o tutti contro la Cina o Cina e il resto e poi in che contesto.
Guarda, io lì vabbè proprio si vede la contrapposizione, perché gli serviva un nemico, quindi Space Force utilizzano la Cina come nemico tra virgolette da combattere. Anche i russi non vengono accennati molto, mi sembra, in Space Force, anzi, vengono accennati solo come spia all'interno della loro base, quindi non è chissà che cosa. Però, vabbè, però sì, in effetti, mio personale parere, il rischio è che se l'Europa non si dà una mossa, come si diceva, non si manderanno più astronauti europei nello spazio. Secondo me ci vorrebbe un Elon Musk europeo per fare una cosa simile, ma siamo già in ritardo di eoni a riguardo. Poi sono per vedere tante diverse stazioni spaziali di diversi stati, anche qua attorno alla Terra, soprattutto secondo me tra 10 anni se ne potrebbero rivedere anche di private.
Cioè, ma nessuno c'ha i soldi, forse di privato, questo se ne è discusso se non sbaglio, Marino, di sì, agganciare gli hotel spaziali alla stazione spaziale.
Sì, c'è l'Axiom, che è una ditta privata americana che dovrebbe costruire dei moduli, agganciarli alla stazione spaziale, e poi dopodiché...
Scusa, hai detto Axiom?
Sì.
Perché Axiom è il nome delle astronavi di, com'è che si chiama, quello del robottino del cartone della Disney, quello dello spazio, porca miseria non mi viene, il compattatore.
Wall-E,
sì, è lo stesso nome, le astronavi si chiamano Axiom, ok, quindi non...
Come il film l'avevo visto pure io, può darsi che gli hanno dato il nome prendendo spunto, basta dire.
Di sicuro. No, visto che abbiamo introdotto un attimo l'argomento fantascienza, posso accennare a qualche astronave famosa? O...
Dai, ci faccio una carrellata delle meglio astronavi.
Allora, intanto, prima di tutto mi hanno chiesto che libri ho dietro, quindi Verusca prima in privato mi ha mandato un messaggio, quindi li voglio fare rivedere, sono tutti dedicati allo spazio, italiano o meglio, quindi Storia italiana dello spazio di Caprara, questo è molto interessante. Poi lassù che non lo vedete c'è l'Italia nello spazio dal 1948 al 2008 e poi questo qua, Le Ortolani, questo è solo la parte introduttiva che mi hanno dato quando sono andato all'ASI, il primo raccontino, dietro di me là in fondo c'è tutto l'albo, quindi c'è cioè, proprio oggi ho piazzato cose dedicate allo spazio, ecco.
C'è anche un Nathan Never, ecco, in questo non vorrei fare troppi complimenti all'ASI, se no sembra, però c'è
non li ho fatti vedere, ma ce l'ho tutti quanti.
C'è un Nathan Never in cui c'è Altea, cioè in una puntata di Nathan Never uscito per l'occasione di Luca Parmitano, c'è appunto lui che usa l'esperimento Altea, che era un esperimento per la misura della reazione. Tra l'altro Marino è stato appunto, come dicevamo all'inizio, è stato supervisore, program manager di questo, di Altea, di Mini Euso. Mi ricordo che quando poi si passò, c'era un altro gestione, poi io andai lì in ginocchio tipo John Belushi e le cavallette, gli chiesi, ti prego fallo tu, se no non lo faremo mai, perché appunto, lo dicevamo nel fuori onda, le persone fanno una differenza essenziale, cioè senza di lui, ma l'ho detto anche in altri contesti, e anche i suoi colleghi non si sarebbe mai potuti fare tutti questi esperimenti nei tempi ridotti, eccetera, perché c'è una grossa componente interpersonale tra le, nel trattare con le altre agenzie, eccetera, eccetera, nel capire
dove... lottare contro la propria burocrazia interna.
Sì, che c'è, però poi alla fine si riesce, oppure tu si riesci, per questo riusciamo alle preghiere in ginocchio di qui sopra, in qualche maniera a far capire quello che serve e quello che non serve, perché appunto...
Nel caso di Mineos serviva firmare l'accordo con i russi.
Sì, sì, quello non fu un anno. Sì.
Veramente tanto tempo, sì.
Perché comunque era uno dei primi accordi, perché tutti gli altri appunto passavano per gli americani e così via, con i russi era... Però anche lì, poi noi mandammo quanto erano, tutto era 40 kg, abbiamo fatto scendere le penne, adesso le rimandiamo su. Insomma, c'è tutto... Perché poi, ecco, questa è l'altra cosa, i russi hanno una capacità di carico e di risorse che sono, non dico sottoutilizzate, ma c'è maggiore disponibilità rispetto a quelle ESA o NASA, che non è così ovvio, insomma.
Sì. Te avevi preparato, vero, delle foto delle astronavi.
Comincia con l'astronave, vediamo se ce l'ho.
Via, allora, così che mi viene in mente la Yamato, perché è la più bella. Cioè,
vabbè, questa è la nave da guerra, sì, questa è... Cioè, c'è da dire che Marino non, di fantascienza ne mastica poco, un po' come Giuliana Illo Tempore. Spazio 1999 ha detto che se lo ricordava. Questi sono più cartoni animati. Questa, vabbè, è giapponese. La corazzata spaziale Yamato, questo.
Poi ovviamente il Galactica, ma quello nuovo o quello vecchio hai trovato?
Quello nuovo, anche se io sono abbastanza vecchio da aver visto e ricordare perfettamente quello vecchio.
Allora, questo Galactica qui, di cui io ho anche qua, adesso vi vado anche a recuperare i bellissimi DVD, proprio tutto il set completo di tutti i DVD. È una bellissima astronave per me, quindi poi col fatto che riesce a saltare nell'iperspazio da un posto all'altro è bellissima.
Perché appunto poi il problema è questo, no? Che noi comunque a carburante dobbiamo andare avanti e quindi appunto stiamo a 400 km, il massimo della distanza che siamo arrivati è la Luna e ci siamo arrivati 40 anni fa. Questo è il problema, no, 50
anni fa, sì.
Signora mia,
il tempo passa,
signora mia.
Poi, visto che abbiamo citato anche la Luna, a questo punto vado sul trash e ho questo bellissimo Blu-ray di Iron Sky, ok? Questo qui, che hanno la base lunare, l'hanno fatto i nazisti, ed è dietro nella parte nascosta della Luna e nessuno l'ha mai vista praticamente.
Sì, anche qua, diciamo, le origini non sono sbagliate, perché come probabilmente i nostri ascoltatori sapranno, von Braun era in forza all'esercito nazista, anzi poi con la fine della guerra si divisero americani e russi fascisti su Marte, è così. Questa è veramente un capolavoro. Marte è veramente...
Con un prototipo di missile tedesco e tre gallette cada uno come desco.
Certo. Quindi... Ma lì anche il lessico che Guzzanti usava in Fascisti su Marte era bellissimo, proprio un cinegiornale luce.
Sì, fantastico. E va bene. No, poi l'Enterprise, ovviamente, non l'abbiamo ancora fatta vedere, ma è l'astronave delle astronavi.
Eccola, vabbè, questa oramai si è incarnata e reincarnata anche troppe volte, però sì. Effettivamente, appunto tu citavi che il primo, ci fu una petizione per chiamare il primo shuttle, non quello che volava, ma il modello che serviva per studiare.
Che è lo Smithsonian adesso.
Come planare, non so se sia lo Smithsonian o dov'è, anche gli altri stanno nei vari musei, presi il nome di Enterprise, e quindi poi tutti i fan scrissero, e poi anche tutti quelli del cast andarono lì al momento del lancio.
C'è una foto abbastanza famosa con quelli del cast, o comunque molti sotto allo shuttle Enterprise. Non mi ricordo se era del 78, può essere. Non me lo ricordo.
Il lancio dello shuttle, che era 81, il primo lancio, se non sbaglio.
81. E quindi secondo me era una foto del 78, una roba del genere. Comunque, vabbè. Ovviamente l'Enterprise la mettiamo perché è una nave emblematica, ma quelle di Star Wars no, non le abbiamo, vero? Perché Star Wars
no, ci siamo dimenticati. Non è una posizione politica, ci sono semplicemente dimenticati. No, assolutamente no. Millennium Falcon, dai, voglio dire.
Millennium Falcon ci stava, però.
X-Wing del Hook. Sì, l'hai visto almeno, Marino? Almeno quelli vecchi, quelli nuovi no. Dico, Guerre Stellari l'hai visto, sì.
No, mai visto Guerre Stellari?
No.
Hai capito? Qua sono straniti da questo fatto, ma non l'ho mai visto.
Non so che dire,
sono rimasto senza parole.
Lo so, fa sempre questo effetto quando lo dico.
Allora, però... poi c'è giustamente la non astronave, perché faccio un piccolo spoiler, di una miniserie che si chiama Assumption. Quindi
che poi... non ce l'abbiamo.
Ah, non ce l'abbiamo?
Abbiamo parlato tante volte, Ascension.
Ascension, sì. Ascension.
Quella era bella perché appunto era, in teoria sulla carta, era propulsione nucleare, cioè usavano il progetto Orione, lì ci vorrebbe una puntata. In cui avevano l'idea di Freeman Dyson e Ted Taylor di usare le esplosioni nucleari per propellere l'oggetto nello spazio, perché appunto pare che il primo oggetto ad essere stato mandato nello spazio era un pezzo di una lastra di ferro sopra una bomba termonucleare che viene vista nelle telecamere ad alta velocità, proiettata a velocità oltre quella di fuga, e non si sa se appunto si è bruciata per attrito con l'atmosfera o se si è entrata in orbita, ma probabilmente il primo oggetto umano, man-made, è stato questo. E l'idea appunto è di avere, si sarebbe potuto arrivare su Alpha Centauri da adesso, perché se uno fa il conto, appunto c'era gente come Dyson, della sfera di Dyson, Ted Taylor e così via, con le esplosioni nucleari c'è un'efficienza che è un milione di volte più efficiente dei motori a combustione chimica, e si riusciva ad arrivare al 10% della velocità della luce. Alpha Centauri è a 4 anni luce, ne sono passati 40 anni, perché il progetto era anni 50, ci saremmo già...
Cioè, però ritorniamo al discorso di prima, devi mandare delle bombe nucleari nello spazio, se poi qualcosa salta...
Ho capito, però quella, con quelle fai veramente le astronavi, con quegli oggetti lì fai veramente oggetti in grado di mandare, non le sonde, che hanno lasciato il sistema solare, però sono oggetti bellissimi, però piccoli, e fai veramente le astronavi, mandi l'Empire State Building in orbita, quindi...
Poi, sempre di fantascienza, ritorno un attimo in Giappone, perché dopo la Yamato c'è un'altra nave molto famosa, che è quella di Capitan Harlock. Questa, ecco. L'Arcadia. Quindi,
ma questa è proprio la nave. Simone, tra l'altro, chiede, dovremmo farla, Mavarino, una live sui progetti mai realizzati anni 50 e 60, si può fare? Al tempo, la bomba nucleare era la soluzione per tutto. Ti serve un lago? Fai scoppiare la bomba nucleare in Alaska. Ti serve? C'è un tifone che ti stava, anche Trump ha detto, c'è un tifone che si sta avvicinando, vi facciamo scoppiare una bomba nucleare e ce lo togliamo. Vogliamo creare una fascia di radiazione? E facciamo le fasi dell'esperimento Starfish.
Vabbè. C'era un'altra concezione delle radiazioni negli anni 50. Sembrava dovessero salvare il mondo. Quindi...
Le radiazioni no, le bombe nucleari sì. Però, questo è un altro grande classico.
C'era anche paura, c'era un sacco di gente che si faceva il bunker in giardino.
Sì.
C'era un clima che noi non abbiamo vissuto, ma che doveva essere particolare.
Quella è la crisi dei missili di Cuba, e comunque in generale l'idea che però anche lì è molto dibattuto se poi appunto il deterrente nucleare effettivamente abbia evitato la terza guerra mondiale. Cioè, parecchi analisti dicono che sì, è vero che ci siamo andati vicino tante volte, appunto Cuba, poi la storia di Popov che a quanto pare evitò l'attacco, forse non era proprio così, ma insomma, però è pure vero che senza di quello forse si sarebbero già menati. Invece per fortuna abbiamo fatto la stazione spaziale insieme, insomma, gli anni 90 lì.
Di sicuro è meglio avere delle bombe nucleari da entrambe le parti che il dottor Manhattan solo da una parte, ecco.
Beh, la simmetria sì. C'è Enrico che cita anche la nave di Capitan Futuro. Come si chiamava? Il Comet, che è un'altra...
Sì, quella bolle, me la ricordo. Bellissimo cartone anche Capitan Futuro. Con la pillola finale... Scusa?
Io propongo Capitan Harlock. Ma non ce l'avete l'immagine?
Sì, ecco.
Quando ero bimbetto lo vedevo.
Sì, questa è l'Arcadia di Capitan Harlock. Ma questo rimane una delle space opera più famose in tutto sommato.
Ecco, mi hanno anticipato
un po' romantica.
2001.
La Discovery 2001 dovremmo averci, a parte che stava sulla copertina, eccola qua. Anche questa, nell'idea di Kubrick, doveva essere a propulsione nucleare. E poi lui disse: no, io in realtà del nucleare già ne ho parlato in Dottor Stranamore, quindi non approfondì poi questo elemento che poi era ridondante. Anche tutti i satelliti in orbita attorno alla Terra che si vedono nel 2001 erano in realtà satelliti con bombe nucleari in orbita, perché poi ecco c'è stato, l'avevano citato anche prima, c'è un trattato di non proliferazione nucleare nello spazio, non nucleare, non proliferazione delle armi, quindi è proprio proibito mettere le armi nello spazio. Questo in qualche maniera ha evitato anche tutta un'altra serie di grane. Infatti il Buran, che fu lo shuttle costruito dai russi, fu costruito solo perché i russi dissero che lo shuttle era fatto per lanciare le bombe nucleari sopra Mosca, cosa che era falsa, però altrimenti i russi dissero: ma che senso c'ha a fare questa cosa? Me ne immagino la scena del comitato, la fanno gli americani, ci sarà un motivo.
Eh già,
sì, sì, c'era un motivo, che dovevano cercare i fondi per fare qualche cosa, per mandare avanti la NASA, se no.
No, beh, però insomma, anche lo Buran costò una quantità di soldi senza fine. A Baikonur c'è una città intera, anche più di una, abbandonate, di gente che stavano lì solo per lavorare al progetto del Buran. E ci sono ancora. Chiedeli Simone in Solaris che nave avevano. Questa.
Stavo giusto pensando, anche prima nel fuori onda ci stavo pensando, ma non mi è venuto in mente, quindi.
Beh, perché poi Solaris è talmente etereo che, tra l'altro, va detto che l'autore è polacco, il film è russo, ma lo scrittore è polacco. E c'è anche tutto un articolo, dovremmo linkarlo, in cui Stanislav Lem invitava Philip Dick, che era un altro autore di fantascienza, Blade Runner, eccetera, eccetera, e Philip Dick, che si faceva di qualunque cosa ci si potesse fare e non fare, pensava che Lem fosse L.E.M. e la sì, un acronimo sigla di tutto un collettivo che voleva portarlo in Russia per lavare il cervello, eccetera, eccetera. C'è un articolo bellissimo di Dick, era completamente pazzo, un genio, ma veramente pazzo. Ragazzi, siamo in chiusura.
Sì, no, l'ultima cosa mi hai fatto venire in mente con questa teoria complottara. Quella russa che diceva che lo shuttle l'avevano fatto per recuperare le stazioni orbitali,
la Salyut, sì. C'era, l'hanno messo anche nel film Salyut 7, mi pare, sì. Che il film racconta di come questi effettivamente fece una cosa pazzesca, che è il vero trasferimento da stazione spaziale a stazione spaziale, cioè riaccesero la Salyut 7, la scaldarono e poi perché stava congelata, presero l'equipaggiamento e lo trasferirono sulla Mir. Però poi la parte che lo shuttle si doveva venire a fregare la stazione spaziale è una boiata, anche perché i russi non è che l'avrebbero presa proprio bene bene bene, una cosa a parte che viola qualunque trattato.
Sì, però era una stazione abbandonata a se stessa. Comunque direi che abbiamo già parlato per un'oretta e 10 forse, quasi, no?
Sì, diciamo che siamo in chiusura. Non so, Marino, tu qualche parola di conforto per il futuro dello spazio?
Guarda, è difficile, perché da un lato si pensa, a qualche mese fa c'erano dei segnali incoraggianti, tipo l'ultima conferenza ministeriale europea in cui per i programmi spaziali umani è stata fatta una grossa sottoscrizione. Comunque il lancio di Artemis, che abbiamo delle spacconerie trampiane, è stata una cosa molto interessante, cioè tornare sulla Luna, farci una base, fare una cosa più seria. Però io non so se questa situazione così difficile della pandemia, per cui tutti i governi si troveranno a dover aumentare molto il proprio debito pubblico, potrà avere poi un impatto anche sui programmi spaziali e provocare dei rallentamenti, perché poi alla fine i soldi quelli sono, cioè non è che, non lo so, anche questa è un'altra cosa che dovrò scoprire nei prossimi mesi.
Infatti è molto,
io spero che investano di più nello spazio, perché secondo me solo facendo ricerca si può, quindi cercando di andare sulla Luna, quindi investendo, producendo cose nuove, buttando giù nuove idee, si riesce ad andare avanti con l'innovazione, quindi portando anche il benessere alla popolazione, ecco. Non facendo armi di solito.
Però insomma,
questo sono d'accordissimo, però non sempre i politici la pensano così, ecco.
Non mai i politici la pensano così. Appunto, Verusca diceva prima, la cosa della scienza non gliene frega niente a nessuno, andrebbe fatta sulla maglietta.
Infatti volevo citarlo, perché abbiamo trovato il modo di fare i soldi cioè con questa facciamo fare i soldi al fantascientificast adesso.
Infatti ci diamo Raffaele Di Palma, dice: ultimamente comunque il ministro degli esteri cinese in un'intervista ha sparato a zero sugli USA in ogni ambito tranne che nel suo programma Artemis, mostrando apertura. Speriamo che lo spazio permetta di sorpassare. Questo era 2010, era molto futuristico in questo aspetto politico, che era la continuazione del 2001, loro tornano sul Discovery, lo riattivano eccetera eccetera, però c'era questo equipaggio congiunto russi americani in cui poi in realtà dal lato terrestre le relazioni internazionali si stavano deteriorando e in qualche maniera loro riescono a risolvere la cosa. In questo Clark era stato veramente antesignano di tutto il programma Mir, insomma dagli anni 90 in realtà, poi gli ultimi 30 anni forse anche più, quasi più tempo di quanto si è fatto in competizione, se c'è la collaborazione tra le forze. Quindi perché appunto per noi è come, no, sembra ieri, però in realtà poi si va a vedere gli anni, i decenni dagli anni 60, 60-90 sono 30 anni, 90-20 sono altrettanti, quindi
un'ultima cosa prima di chiudere, visto che siamo in argomento fantascienza, anche oggi c'è stata la prima puntata della terza stagione di Discovery. Se l'avete già vista, adesso dovrebbe essere appena iniziata la puntata che ne discute di Talking Trek, così ecco, anche
andare a vedere il Talking Trek. Sicuramente Discovery è un argomento molto dibattuto, altro che le superpotenze. Comunque ringraziamo Marino Crisconi di essere stato qui con noi.
Grazie a voi,
e riavremo sicuramente forse appunto sulle vecchie tecnologie anni 50 o su altre missioni. Ringraziamo Marco Daddia che si è fatto quest'1 2 Giappone e così via, e ovviamente ringraziamo tutti gli ascoltatori, e Tierea in particolare, che è appunto un personaggio di Gundam che approva la cosa a parte. Faremo una puntata su Gundam prima o poi. Grazie no a tutto, buona serata e buon fine settimana a tutti. Ciao
ciao ciao,
ciao.
Fantascientifica, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
James Bond.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.